un vostro collega mi ha posto una domanda interessante su un punto importante e che perciò speravo di scansare. Noi abbiamo delle leggi statali che fissano i principi fondamentali. In origine si pensava che queste leggi statali fossero delle leggi fatte appositamente, anche perché c'era la norma transitoria della Costituzione che diceva che entro 8 anni lo Stato avrebbe adeguato l'ordinamento giuridico alla realtà delle regioni, per cui si immaginava che lo Stato facesse una ricognizione della legislazione nelle materie del 117, togliendo tutta la legislazione vigente, sostituendola con una legge cornice, una legge quadro che fissava i principi. E negli anni 70, negli anni 60, a dire il vero, questo era diventato un po' il programma politico dell'allora Partito Socialista, dico dell'allora perché era prima dell'era craxiana. I primi governi di centrosinistra, i socialisti sono andati al governo con il proposito riformiamo lo Stato, e uno dei pezzi di questa riforma doveva essere la riduzione del numero delle leggi, pensate come vecchio il leitmotiv, e la sostituzione di queste leggi con delle leggi quadro, delle leggi cornice, anche per adeguare poi all'avvento che loro volevano spingere delle regioni. In realtà le regioni sono sorte, le leggi cornice non le hanno fatte fino a metà degli anni 70, poi ne sono uscite alcune e quando sono uscite le prime la gente ha detto beh era meglio non farle, proprio perché siccome cosa sia un principio, cosa sia un dettaglio non lo si sa, queste leggi cornice erano un po' tutto. Ma il vostro collega mi poneva questo problema: cosa succede se viene abolita la legge che recca i principi fondamentali? Allora, innanzitutto, i principi fondamentali non sono scritti necessariamente in leggi che dicono io sono il principio fondamentale delle leggi cornice. La Corte, ancora prima della legislazione, aveva detto dove non ci sia una legge espressa che pone i principi fondamentali, i principi fondamentali sono desunti in via interpretativa dalle leggi vigenti. Per cui le regioni si sono messe a fare la loro legislazione cercando di desumere i principi fondamentali dalla legislazione precedente, che ovviamente ignorava le regioni, per cui anche questo ha creato un bel problema. E si è sviluppato un problema di capire cosa fosse un principio fondamentale, tutto affidato al gioco dell'interpretazione, per cui la regione interpretava in una maniera e faceva la legge conseguentemente. Il governo impugnava la legge di fronte alla Corte dicendo io la penso diversamente su cosa sia un principio, e la Corte doveva sempre in via interpretativa decidere in via definitiva se era un principio oppure no. Come capite, questo ha creato contenzioso. In più c'è un altro problema: cosa succede se una legge statale modifica i principi delle materie? È un problema del tutto irrisolto dalla nostra legislazione, tutt'oggi, perché il controllo del governo sulle leggi regionali avviene nel momento in cui la legge regionale viene fatta. Prima della riforma del 2001 era un ricorso preventivo con effetto sospensivo, per cui se il governo impugnava la legge regionale quella non poteva essere promulgata. Dopo la riforma del 2001 è un controllo successivo, ma che deve svolgersi entro i 60 giorni, per cui è un controllo che non paralizza la legge, ma deve essere fatto nel momento in cui la legge viene emanata. Ma se dopo l'emanazione della legge il governo e lo Stato cambia i principi, fa una nuova legge con nuovi principi, cosa succede alle leggi regionali precedenti? Questo è un problema di sesto grado superiore. Nel senso che la risposta è tutt'oggi, non si sa. Bello, no? Bella risposta. È una risposta che non ha soluzioni. La Corte Costituzionale si è inventata, ma nel precedente titolo quinto, la teoria per cui le nuove leggi avrebbero abrogato le leggi regionali e poi le regioni potevano fare leggi nuove. Però voi capite che perché ci sia abrogazione vuol dire che le leggi dello Stato non contengono solo i principi, perché i principi non abrogano il dettaglio, criterio cronologico. Per cui se lo Stato effettivamente facesse una legge di soli principi, questa legge di soli principi non basterebbe. Fa una legge in cui dice la sanità deve essere al 50% privatizzata. Speriamo di no, perché paghiamo già abbastanza. E non è che questo abroga le leggi regionali che organizzano le prestazioni sanitarie, che sono mille. Allora questo ha giustificato il fatto che lo Stato facesse una legge completa, con norme di principio e norme di dettaglio. Queste norme di dettaglio avevano però un valore supplettivo, si dice, nel senso che si applicavano, abrogavano le leggi regionali, si sostituivano le leggi regionali precedenti, poi le regioni potevano fare le loro norme di dettaglio. Capite che questo è stato un meccanismo. Oggi la Corte non lo dice espressamente, non si sa che cosa abbia in testa su questo punto, se esistono ancora queste possibilità. Ma adesso vedremo che ci sono altre perversioni oggi. Ma voi capite che questo è trasferire totalmente il peso del quadro sul contenzioso. È come dire, togliamo le righe del campo e il campo è una bella distesa di terre rosse, a borro i campi in cemento, è una bella distesa di terra rossa senza righe. E il giudice dice palla dentro, palla fuori, a seconda come gli sembra. Capite? È una partita che è tremenda. E di conseguenza tutti in Italia, regioni, tecnici, costituzionalisti, funzionari regionali, tutti quanti, dicevano bisogna portare una riforma del titolo quinto. E quando si instaurò il tavolo della commissione bicamerale presieduta da D'Alema per la grande riforma costituzionale, che per fortuna non è andata in porto, la parte su cui tutti dicevano bisogna insistere è la parte del titolo quinto, cioè della parte regionale. Poi quella riforma fallì, nel senso che ebbe un'approvazione in commissione con il solo voto contrario della Lega, ma poi in Parlamento fu impallinata e quindi non si trasformò mai in legge costituzionale. Allora il governo tirò fuori la riforma del titolo quinto, la estrasse da quel testo, la un po' migliorò, un po' peggiorò e la trasformò in una riforma costituzionale. Ed è il nuovo testo del titolo quinto di cui già l'altra volta vi ho anticipato qualcosa. Ma no, non è musica quello che volevo trasmettervi. Competenze oggi, deve essere la slide. Sì, questa l'avete già vista. Il brillante ricostituente, il riformatore della Costituzione, ha fatto una riforma radicale, come vi dicevo, del titolo quinto, già a partire da questa cosa che la Repubblica si compone, bla 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 bla. Tutta una serie di fumo negli occhi, come dire, stiamo andando verso il federalismo. Notate che da fine degli anni 90 all'altro ieri, in Italia tutti erano federalisti, improvvisamente tutti i partiti erano a favore del federalismo. La Lega aveva vinto una sua battaglia culturale, che peraltro non aveva capito, puntando sull'esigenza di uno Stato federale. E il contributo del governo di centrosinistra 1996-2001, finito nel 2001, è stato questo testo costituzionale in cui si fanno alcune operazioni di grande vistosità, no? Questo rovesciamento del guanto delle competenze, per cui si dice che lo Stato ha delle competenze che il resto spetta alle regioni, significa scrivere in una Costituzione che si è formata per decentrare il potere dello Stato nelle regioni, e riscriverla come se noi fossimo una Costituzione che si è formata attraverso un processo di federalizzazione, cioè trasferendo i poteri dalle regioni allo Stato. Per cui noi in Costituzione troviamo l'indicazione dei poteri dello Stato, non dei poteri della regione. Questa è una grande modificazione di quelle che piacciono ai nostri riformatori, no? Perché poi si possono fare dei convegni, sono preso anche degli insulti al primo convegno che si è fatto in presenza della Corte Costituzionale, perché li ho leggermente presi per i fondelli, e c'è uno dei relatori presenti che non ha molto gradito. Questa è una stupidaggine. Non si può chiamare in maniera più gentile, più carina, un salto in avanti, una porta aperta per il futuro, ma è nel termine che io riesco a trovare più leggero che posso usare in un'aula universitaria, è una stupidaggine, cioè non ha senso e ha molto complicato le cose. Notate che dalla Costituzione è stato tolto l'interesse nazionale. Per cui non posso mostrarvi una slide dove c'è scritto l'interesse nazionale nel nuovo testo del titolo quinto, perché non c'è più. Questa è una grande vittoria delle regioni, è semplicemente l'ennesima stupidaggine. La cosa scritta da chi non si è informato, cioè non ha studiato il diritto regionale, che non è una bellissima materia, è una materia che insomma professionalmente è piuttosto importante. Per quale motivo? Perché la Corte Costituzionale, nella sua giurisprudenza, aveva sempre legato l'interesse nazionale all'articolo 5 della Costituzione, che non vi mostro la slide perché non c'è bisogno, è molto breve, che dice quanto segue. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. È l'articolo 5, siamo nei principi fondamentali, la Repubblica una indivisibile. In questa disposizione la Corte ha trovato quel principio di unità a cui collega la prevalenza dell'interesse nazionale. Per cui togliendo la menzione dell'interesse nazionale che correva due volte nel vecchio titolo quinto, da un lato nel 117 che vi ho letto prima, dall'altro per dire come il governo impugna le leggi, togliere l'interesse nazionale non toglie il principio di unità, che resta scritto in Costituzione, ci mancherebbe. Il principio di unità è un principio di prevalenza degli interessi unitari su quelli locali, che è peraltro una norma che sta in tutte le Costituzioni del mondo, anche le più federaliste. Salvo l'Australia, ma l'Australia è stata recuperata da un'altra porta. Per cui un minimo di letturine, non proprio di letture massicce, ma un minimo di letturine i nostri costituenti avrebbero dovuto farlo per evitare di fare una cosa che è un balzo in avanti, ma un balzo in avanti in un testo costituzionale bisognerebbe sapere anche in che direzione va, se no si sbatte il naso contro la realtà, ed è quello che è successo. Oggi noi possiamo dire che la riforma del titolo quinto è fallita e che il diritto costituzionale che si applica oggi in Italia è nuovamente diverso da quello che c'è scritto in Costituzione. Guarda che questa è una cosa pesante. Il primo corso che io feci, cercando di non farlo, allora insegnavo a Macerata, mi imposero di fare il diritto regionale perché se non lo faceva io lo faceva il professore di diritto ecclesiastico. Ho detto vabbè, allora lo faccio io. Il primo corso dissi, mi ricordo, gli studenti che mi guardavano con gli occhi così, guardate, c'è una Costituzione, c'è un manuale di diritto costituzionale, che non era ancora quello scritto da me, però metteteli da parte, perché il diritto costituzionale è questo pacco di fotocopie di sentenze che adesso vi do e che discuteremo, perché il diritto costituzionale era, il diritto regionale era totalmente diritto giurisprudenziale, come abbiamo visto, no? Perché la Costituzione parlava di... Scusatemi, la Costituzione parlava di, ce la faccio, ce la posso fare? parlava di interesse nazionale a un certo fine e in realtà l'interesse nazionale è stato recuperato per tutte altre cose, è stato recuperato in forza di una interpretazione della Corte Costituzionale, cioè la giurisprudenza che ha cambiato le cose. Oggi possiamo dire esattamente lo stesso del nuovo titolo quinto. Titolo quinto uno lo può chiudere, fa così, pac, lo chiude, lo mette via e si prende un pacco, anzi tre pacche di giurisprudenza costituzionale, con l'aggravante che la giurisprudenza costituzionale di oggi è scritta da giudici della Corte, lo posso anche dire al microfono, che ne sanno poco. Ne sanno poco. Ne sanno poco di diritto ragionare. E di conseguenza la giurisprudenza sta diventando sempre più di basso livello e sempre meno maneggevole, meno chiara. Occuparsi di diritto regionale oggi, diciamo, non è esattamente uno scherzo, è anche molto divertente. Allora, il sistema del 117 nuovo si basa su due elenchi e una norma di chiusure. I due elenchi ci dicono, c'è un elenco delle materie esclusive, su cui lo Stato non sono solo queste, ma io non avevo spazio per tutto, e c'è un elenco, non si capisce perché, poi non numerato, già questo uno dice, ma perché dovete fare le cose in maniera così sciatta? Questo c'ha A, B e C, questo non c'ha invece A, B e C. Perché? Perché ci avevano fretta, perché le riforme costituzionali si fanno in fretta, come anche le riforme elettorali. E scrivendo dentro delle cose che non hanno cambiato le etichette, cioè noi siamo passati da una farmacia con una serie di etichette che ormai siamo riempiti di cose, a un'altra farmacia in cui molte delle etichette sono del tutto nuove. Bello! E allora che cosa ci mettiamo dentro? E uno dice, faranno i decreti di trasferimento? No. I decreti di trasferimento sono stati fatti prima, quello che vi ho letto io, la riforma Bassanini, è stata considerata un'anticipazione della riforma del titolo quinto, per cui le etichette inserite in Costituzione vengono interpretate in base alla legislazione ordinaria precedente alla riforma costituzionale, già questo vi dà l'idea dell'ordine concettuale. In più la riforma è stata gestita dal governo di centrodestra che si era opposto, promuovendo il referendum contro il titolo quinto. Per cui, quando entra in vigore nel novembre 2001 la riforma del titolo quinto, al governo c'è il Berlusca e la sua comitiva, che hanno preso il titolo quinto e hanno detto mettiamolo in un cassetto, che non ci riguarda, non l'abbiamo fatto noi. Per cui tutta l'attuazione del titolo quinto non c'è. Hanno fatto dopo due anni una legge di attuazione, la famosa legge della Loggia, che è una pagina di umorismo giuridico, significato zero, e in parte annullata dalla Corte Costituzionale, capite? E siamo rimasti senza paracadute, e tutta la gestazione di questa riforma l'ha fatta la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale aveva allora alcuni giudici molto bravi e molto esperti di queste cose, primo di tutti Valerio Nida, ma anche Carlo Mezzanotte, cioè costituzionalisti di valore, ma costituzionalisti che sapevano di diritto regionale. Man mano questi sono usciti dalla Corte, l'ultimo che è uscito è Ugo De Siervo, dentro non è rimasto nessuno che sappia qualcosa di diritto regionale. Capite? Il dramma di questo paese, le regioni e il sistema dei poteri locali governano un bel pezzo della spesa pubblica e noi non abbiamo regole per la gestione di questo pezzo di rapporti tra Stato e Regione. La Corte Costituzionale si è inventata un paio di cose, questa è una, le cosiddette materie trasversali. Nell'elenco che troverete nel 117 secondo comma ci sono diverse materie trasversali, ci sono le materie anche un po' stupide, no? Perché dire per esempio che la difesa, le forze armate, la sicurezza dello Stato, le armi, le munizioni, gli esplosivi, la moneta, la tutela del risparmio, il sistema valutario, la moneta e l'euro, è competenza dello Stato l'euro, cosa vuol dire? Oppure che lo Stato è competente all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato. Cioè, bisognava scriverlo questo, perché se no uno pensava che l'organizzazione dello Stato è la competenza delle regioni. Perché parole. Di queste materie alcune sono state, io ho segnato la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente, che sono le due principali, ma potete facilmente immaginare quante altre sono state, che sono state considerate non materie, materie non materie, l'espressione della Corte. Cioè come i morti non morti dei film dei vampiri, no? Queste sono materie non materie, sono materie obiettivo, materie trasversali. Perché dice la Corte? La tutela della concorrenza non è un flacone, non c'è un flacone che tu puoi mettere dentro degli oggetti della tutela della concorrenza, perché la tutela della concorrenza riguarda tutto. Tu fai i trasporti locali? Devi metterli a gara, perché i trasporti locali devi garantire la concorrenza. Tu gestisci i mercati rionali? Anche lì c'è un problema di concorrenza. E tra le imprese turistiche c'è un problema di concorrenza. E negli appalti pubblici c'è un problema di concorrenza. E nella tariffa idrica c'è un problema di concorrenza. Tutto è concorrenza. Allora lo Stato, facendo una legge sulla tutela della concorrenza, si ficca dentro nelle materie regionali, sono trasversali perché vanno dentro a ambiti di competenza regionale. Lo Stato fissa dei requisiti per le cose tipiche, cos'erano, i telefonini, i ripetitori dei telefonini, no? Quelle robe orribili che stanno un po' dappertutto, che rilanciano il segnale di Vodafone, TIM, eccetera. Quelli di disciplina, perché c'è una concorrenza, è un mercato concorrenziale. Le regioni dicono: ma io ho la tutela della salute, e quindi dico che non si possono mettere dei ripetitori vicino agli ospedali e agli asili. Sto agendo per una competenza mia, tutela della salute. E voi capite che le due materie sono in conflitto. E lo Stato e la Corte, lavorando sulle materie trasversali, ha giustificato che una serie di norme di principio poste dallo Stato sulle sue materie piovessero dentro nei flaconi delle competenze regionali, ristabilendo una prevalenza della legge dello Stato sulla legge regionale. Senza parlare di interesse nazionale, mai pronunciato la parola interesse nazionale. Tutta la giurisprudenza costituzionale recente non c'è la parola interesse nazionale. Si parla di interesse unitario, di necessità di una disciplina unica, eccetera, ma non si parla di interesse nazionale perché non c'è più l'etichetta in Costituzione. Però dal punto di vista concettuale è interesse nazionale. La tutela dell'ambiente è la stessa cosa, la tutela dell'ambiente, così come aveva scoperto la Comunità Europea a suo tempo, riguarda tutto. Qualsiasi cosa, anche la cacca dei maiali è tutela dell'ambiente. Un problema grossissimo della tutela dell'ambiente, perché le porcellaie della pianura padana finiscono dentro nell'Adriatico, eutrofizzandolo. È un gigantesco problema di, sentite un sano odore in quest'aula, di tutela dell'ambiente. E facendo norme sull'ambiente, lo Stato regola l'agricoltura, la zootecnia. Facendo norme sull'ambiente, lo Stato regola, di cosa ha messo? Il turismo, certo, ma anche la concorrenza, i bagnini, questa è una cosa che sta esplodendo, anche perché arrivano sempre con 10 anni di ritardo. La comunità ha detto che le concessioni ai bagnini violano il principio di concorrenza, devono essere messe a gara. Adesso sono tutti impazziti, ma mi fa capire come queste materie si ficcano dappertutto. Non sono motivate dall'interesse nazionale, ma si comportano esattamente con lo stesso ragionamento dell'interesse nazionale. La regione fa una sua disciplina per la gara di acquisto di beni per gli enti pubblici, fa una sua disciplina organizzativa. La Corte ha detto no, non la puoi più fare, perché è uscita una legge dello Stato che è mossa da esigenze di tutela della concorrenza, e quindi facendo quella legge ti ha scippato, direbbero i radicali, la competenza in materia, non ce l'hai più. È tecnica del ritaglio? No, diciamo che è molto più dinamica della tecnica del ritaglio. Qua non c'è una legge che dice questa cosa me la tengo io. Qua c'è semplicemente una materia funzione, una materia obiettivo muovendo dalla quale lo Stato riesce a penetrare in qualsiasi materia regionale. E allora voi capite che questa cosa della materia, ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato rientra nella potestà legislativa regionale, non significa nulla, non significa nulla. C'è stato un gioco nei primi anni, il gioco delle etichette, no? Per cui qui non c'è urbanistica, allora la regione diceva l'urbanistica è mia. E la Corte Costituzionale ha detto no, guarda che l'urbanistica rientra nel concetto di governo del territorio. Non c'era mai stato una materia governo del territorio, non si sa cosa sia dentro il governo del territorio. Si possono fare delle ipotesi, ma non significa niente. Il governo del territorio forse potrebbe dire zone sismiche, vincoli idrogeologici, riassetto territoriale per evitare le frane. No, ha detto la Corte, contiene anche la vecchia urbanistica. Gioco delle etichette. Ma anche una volta scoperto che rientra qui dentro, noi abbiamo detto, bene, c'è competenza concorrente come prima, sì, ma muovendo dalle materie esclusive, lo Stato fa piovere regole anche qui dentro. È rimasta la legislazione concorrente, come vedete. Allora, stiamo parlando di una riforma fatta nel 2001, dopo che da almeno 13 anni la Corte aveva pubblicamente dichiarato che delle materie e dei principi se ne faceva poco, per le ragioni che vi dicevo prima. Materie e principi sono legati agli interessi frazionabili o non frazionabili, le esigenze unitarie, la possibilità di discipline differenziate. Dopo 13 anni il nostro legislatore, il nostro riformatore, che cosa fa? Fa una riforma della Costituzione che si basa su elenchi di materie e distinzione principi dettaglio, perché l'articolo 117 terzo comma finisce dove parla delle competenze concorrenti, dice alla fine: nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Non hanno capito un accidente. Cioè non ha ripetuto nel 2001 la formula del 1948, non sapendo che nel frattempo questa formula si era svuotata del significato. Ma è possibile fare riforme così? Notate che la riforma poi proposta dal centrodestra e bocciata dal referendum nel 2006, nonché la riforma proposta dal governo dei tecnici, ve li raccomando, molto tecnici, soprattutto i giuristi sono molto tecnici, proposta adesso depositata al Senato, hanno la stessa cosa, spostano qualche etichetta, ma spostano delle etichette non cambiando la gabbia. E non si rendono conto i tecnici, forse perché sono tecnici e non scienziati, che quella gabbia non tiene, non ha retto mai, è da innumerevoli anni che viene messa da parte dai fatti, fatti che sono in parte le leggi che fa lo Stato, cioè che fanno loro, e in parte la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ciò nonostante continuano a insistere su questo errore. Se è sparito ogni riferimento all'interesse nazionale, è comparso invece un riferimento al principio di sussidiarietà. Qui vedete ci sono due principi di sussidiarietà, perché non ci facciamo mancare nulla. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regione e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. E questo è il primo principio di sussidiarietà. Poi ce n'è un altro, Stato, Regioni, qua si va invece in basso giù, no? Stato, Regioni, città, province, comuni, non mettete ridere, in una certa versione c'era anche i consigli di quartiere, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Questa è una slide. Sembra lui, ma non è lui, è un cittadino qualsiasi. E questi sono i due sensi, sono gli assi cartesiani, i due sensi della sussidiarietà. La sussidiarietà verticale, centro e periferia, è quello che dice per cui le funzioni amministrative stanno nei comuni, salvo che per esigenze unitarie vadano più in su. L'altra è la sussidiarietà orizzontale, cioè che riguarda invece il pubblico e il privato. La sussidiarietà orizzontale è la prima a nascere, nasce da un'enciclica di un qualche Papa Leone, si chiamava lui Leone come Papa, non, mi pare che fosse un Leone X, qualcuno dell'altro, non sono molto esperto in papi, scusatemi. Sono un campo di cui ne so poco, quasi meno che del campionato di calcio. La sussidiarietà orizzontale era un messaggio tipicamente della Chiesa Cattolica sulla questione scuola e educazione, e soprattutto su quello, e sosteneva la prevalenza del privato sul pubblico, cioè la necessità che lo Stato intervenisse soltanto in via sussidiaria a coprire le cose che le famiglie non erano in grado di erogare. Questa è l'origine della sussidiarietà orizzontale, che oggi è quella che viene promossa dal terzo settore, dalle onlus, dal non profit, non profit, ma profit, le ben amate compagnie delle opere di Formicagnana memoria, e così via, cioè tutta una serie di soggetti pubblici che si offrono di sostituire lo Stato nello svolgimento di alcune funzioni. Perché l'università deve costruire case dello studente quando c'è il mercato privato? Questa è la sussidiarietà. Infatti, negli ultimi 10 anni l'università e l'ergo non fanno più case agli studenti e gli affitti a Ferrara sono triplicati. Sussidiarietà. Di questa non vi parlo perché non riguarda il mio tema, e invece l'altra sussidiarietà è quella verticale, che deriva dall'Unione Europea. Il trattato parla di sussidiarietà, già il trattato di Maastricht parlava di sussidiarietà, e a sua volta deriva dalla giurisprudenza costituzionale tedesca. Ed è un principio di politica del diritto che dice in sostanza l'ente maggiore non faccia quello che può fare l'ente inferiore. Se si tratta di costruire asili nido è bene che se ne occupi il comune e non lo Stato, perché sennò chissà dove li costruisce. Ci sono funzioni che vanno svolte vicino ai cittadini. Sarebbe un completamento di un principio di democrazia. Cioè l'apparato pubblico svolge le funzioni in prossimità dei cittadini, in modo di avere maggior conoscenza delle loro esigenze e maggior controllo sulla efficienza delle risposte pubbliche alle esigenze dei cittadini. Allora, questo bel principio, molto poetico, si è tradotto in una norma che è invece poco poetica e che non si capisce bene fino in fondo come funzioni nel sistema, ma che ha dato molto da pensare, soprattutto all'inizio, perché i comuni hanno detto: bene, è entrato in vigore il titolo quinto, tutto è nostro. Allora, sì, va bene, e di conseguenza ci si rivolge al comune per arruolarsi nell'esercito? No. Perché? Beh, perché quella non è una funzione che può essere esercitata utilmente in periferia. Ci sono motivi ci sono esigenze per un esercizio unitario della funzione che fanno sì che queste galleggino. Nel nostro manuale c'è una fortunata immagine che è stata assunta anche dalla Corte Costituzionale in una certa sentenza, che è quella dell'ascensore della sussidiarietà, che è un'immagine tra l'altro anche sbagliata, ma ha avuto forse per quello piuttosto fortune. Cioè l'idea che la sussidiarietà sia un ascensore che parte dal livello più basso, ma poi si ferma ai diversi piani e a seconda di quello che è il piano dove la funzione può essere meglio svolta. Voi capite che questo è un principio di legislazione, come dire, non, la legge statale, la legge regionale, quando organizza le funzioni è bene che le dia in basso, il più in basso possibile, punto. Non dice molto di giuridico, vero? Infatti la sussidiarietà si sposa all'adeguatezza. L'adeguatezza è il comando che ferma la cabina dell'ascensore. Quando arriva il piano adeguato, la si ferma. La differenziazione è un principio ulteriore che vuol dire cose diverse, ma non ci riguarda in questo argomento, è sostanzialmente dimenticata come norma. Cosa accade? E questo vi spiega come il quadro costituzionale sia ormai saltato. Questo principio di sussidiarietà riguarda il metodo con cui si assegnano le funzioni amministrative, non quelle legislative, ai diversi livelli di governo. Il primo governo, governo Berlusconi nel 2001, ministro dei lavori pubblici Lunardi, l'ingegnere Lunardi, di cui ho già cantato le lodi perché non era in conflitto di interesse, era il ministro dei lavori pubblici, ma era il più grande imprenditore dei lavori pubblici in Italia, presidente della lobby, si autodefinisce così, dei costruttori di ponti e tunnel. Il ministro Lunardi fa una legge, che si chiama infatti legge Lunardi, che dà un senso al famoso exploit del presidente candidato, quando intervistato da Bruno Vespa, come vi raccontai, prese la carta d'Italia e cominciò a fare delle righe, dicendo qua facciamo dal Brennero a Palermo tutto un canale di comunicazione, poi prendiamo questo dal di Susa fino a Trieste, poi ci manca qualcosa qua, sì, la fascia ionica, ecco. E ha fatto il suo progetto di grandi opere, firmando un patto con gli italiani. Voi non siete presenti in queste fasi storiche. Lui, Bruno Vespa, notaio, firmò in televisione un patto con gli italiani in cui si impegnava a realizzare quelle cose nei 5 anni del suo governo. Ecco. Pare che non si siano proprio realizzate. Lunardi fece una legge, la legge delle grandi opere, che finanziava tutto questo e prevedeva che fosse fatto un piano delle grandi opere. Beata loro lo facessero un piano delle grandi opere in Italia, tra l'altro, cioè di grossi investimenti pubblici sulle strutture dei trasporti, essenzialmente ferroviari e autostradali. Le regioni impugnarono dicendo scusa, ma tu non c'hai una competenza in Costituzione che riguardi le grandi opere, tu c'hai le competenze enumerate, poi c'è una materia concorrente, che dice porti, aeroporti civili, grandi reti di trasporto di navigazione, per cui le grandi reti di trasporto, che sarebbero le grandi opere, non sono competenza dello Stato se non per i principi. Competenza concorrente. Quindi, detta la Costituzione, la risposta dovrebbe essere che lo Stato può fare una legge di principio, ma non può fare un piano e organizzare le procedure di attuazione del piano e pensare di gestire poi gli appalti dei cantieri, perché questa è competenza delle regioni. L'obiezione fatta da tutti è: ma voi siete matte, voi regioni. Perché l'idea che l'autostrada o il canale ferroviario, il famoso canale 5 della ferrovia, no? Quello che taglia tutto il nord, sia gestito dalle regioni, è folle, perché ci vuole una mente comune, ci vorrà una progettazione comune. Ma questo era un discorso di buonsenso, perché la Costituzione altre cose diceva. La cosa arrivò alla Corte Costituzionale, ve lo racconto in 2 minuti, poi me ne vado, che con la famosa sentenza scritta da Carlo Mezzanotte, sentenza 303 del 2003, disse: esiste il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà dice che alcune funzioni sono tratte dello Stato. La funzione di progettazione e di formazione di un piano e di preparazione di tutti gli atti amministrativi conseguenti all'attuazione di quel piano è una funzione amministrativa. Quindi lo Stato la può mettere nell'ascensore e l'ascensore si fermerà al suo piano perché è l'unico livello adeguato. Fin qua però ha parlato della sussidiarietà sul piano amministrativo. Poi ha aggiunto un'altra cosa: la nostra Costituzione non prevede l'interesse nazionale. Apre una finestra di diritto comparato dicendo: in Germania c'è, in America c'è, in Italia non c'è, ma in Italia si chiama principio di sussidiarietà. Perché è vero che il principio di sussidiarietà si rivolge solo alle funzioni amministrative, ma le funzioni amministrative devono avere una copertura legislativa. Questo per principio di legalità. Nessuna funzione pubblica può essere svolta se non prevista e disciplinata dalla legge. Quindi la sussidiarietà del 118 si trasferisce dal campo delle funzioni amministrative a quello delle funzioni legislative. Nella cabina dell'ascensore entrano le funzioni amministrative, ma poi si tirano dentro anche la funzione legislativa necessaria alla sua copertura. E con questo la Corte Costituzionale ha reinventato l'interesse nazionale, solo che lo chiama chiamata in sussidiarietà. Se lo Stato ha bisogno di fare qualcosa, agisce in via sussidiaria e agisce anche in via legislativa. E con questo finisco la mia parte sulle regioni, ma voi capite che finisco dicendovi: salutate il titolo quinto della Costituzione, perché non è rimasto praticamente nulla.